Arriviamo all'argomento. A questo punto arriviamo all'argomento chiave che concerne la prima fase di effettivo sviluppo della industrializzazione, quella che in ambito manualistico troviamo spesso indicata anche come rivoluzione industriale. Corrisponde all'argomento la prima industrializzazione, aspetti economici e conseguenze sociali. Tutti gli elementi che abbiamo finora ricordato e collocato in un quadro di preparazione della vera e propria rivoluzione industriale entrano a questo punto interagendo tra di loro nel sistema inglese nella seconda metà del 1700. Ricordiamo così a livello di estrema sintesi i vari elementi che abbiamo considerato. Da un lato una evoluzione in alcune aree dell'Europa e nella stessa Inghilterra da un sistema produttivo decisamente pre-industriale attraverso la proto-industria alle premesse della vera industrializzazione. Questo è caratterizzato soprattutto dal lavoro a domicilio nelle campagne e in particolare, anche se non in via esclusiva, nel settore tessile. Tutto questo, d'altronde, non sarebbe stato sufficiente a determinare, ecco, l'enorme, diciamo, modifica, ecco, che poi chiamiamo rivoluzione industriale. Altri fattori abbiamo ricordato, la crescita, demografica che venne sostenuta da quella rivoluzione agricola che si verificò in alcune parti d'Europa e in particolare in Inghilterra, consentendo un innalzamento significativo della capacità produttiva dei terreni dedicati appunto alla coltivazione, tanto che non solo si ebbe la possibilità di reggere l'urto dell'aumento demografico, ma anche di costruire progressivamente una percentuale di prodotto agricolo destinato alla vendita, alla commercializzazione in altre aree territoriali. Dunque aumento demografico, ma sostenibilità dell'aumento demografico contro la teoria malthusiana, proprio grazie a questo aumento della produttività nelle campagne, dovuto alla recinzione, dunque all'aumento dimensionale delle proprietà, anche se questo naturalmente non va dimenticato, determinò problemi di ordine sociale, naturalmente nei ceti rurali più esposti in qualche modo all'impoverimento per questa ragione, o perlomeno a una trasformazione della loro qualità di lavoratori da coltivatori diretti a diciamo salariati nelle aziende rurali di maggiori dimensioni. Poi le modifiche, dicevamo, alla rotazione, all'uso di fertilizzanti che in qualche modo innalzarono la produzione agricola. Però anche tutto questo non sarebbe stato in qualche modo sufficiente per quello che è percepibile naturalmente con i se e con i ma in sede storiografica, se non fossero intervenuti altri fattori. Uno in particolare che è diventato il simbolo, la rappresentazione per antonomasia della rivoluzione industriale inglese. Andiamo alla diapositiva numero 51. La macchina a vapore da Newcomen a Watt. Di che cosa stiamo parlando? Collegandoci con quello che avevamo detto relativamente alla situazione economica dell'Europa nelle fasi precedenti, la rivoluzione industriale, ricordo il problema delle fonti energetiche. Fino ad allora si utilizzava in larga misura l'energia animale, prodotta dunque da animali che erano utilizzati o per il traino, per girare macine o altro, oppure l'energia eolica e l'energia idraulica, entrambe riconducibili all'utilizzo di mulini, mulini a vento o mulini ad acqua. Bene, la novità fondamentale che fa sì che tutti i fattori che abbiamo prima elencato come pre-industriali potessero confluire in questa grande trasformazione generale è dovuta alla utilizzazione di una fonte di energia che era già conosciuta ma non era stata mai applicata come invece sarebbe avvenuto a partire dagli anni 60-70 del Settecento in Inghilterra. Stiamo parlando dell'energia del vapore, vale a dire dall'energia che si produce e che scaturisce dall'innalzamento della temperatura dell'acqua che è portata ad ebollizione. E dunque per un processo chimico la sostanza, il liquido, l'acqua si trasforma dalla sua condizione di liquido alla condizione gassosa. Questo processo era stato già non solo concepito, intravisto, ma anche parzialmente utilizzato, ma per altre destinazioni alla fine del 1600. Il primo tipo di apparecchiatura a cui possiamo attribuire il compito di aver cominciato a concepire un utilizzo del vapore per trasformare l'elemento chimico, diciamo la trasformazione chimica in energia meccanica, quindi utilizzabile anche per vari scopi, ecco, è attribuito tradizionalmente a un imprenditore nel settore, diciamo, ecco, della metallurgia, Newcomen, che all'inizio del 1700, sviluppando un precedente progetto inteso a utilizzare o a studiare delle apparecchiature che drenassero le miniere, di cui abbiamo già parlato, peraltro come problema, inventò la macchina che vedete rappresentata a sinistra nella diapositiva numero 51. A sinistra abbiamo la macchina o motore di Newcomen, mentre a destra abbiamo lo sviluppo della stessa, che poi diventerà emblema della rivoluzione industriale grazie alla trasformazione della macchina di Newcomen fatta da Watt. Cerchiamo di capire sinteticamente, anche se questo naturalmente non è un corso di storia della scienza, però quali fossero gli elementi fondamentali di questa fondamentale invenzione. Vediamo a sinistra. Troviamo nella zona cerchiata in azzurro, nella parte inferiore, un serbatoio d'acqua sotto il quale vi è una fonte di calore. Questa fonte di calore era costituita essenzialmente da carbone che, diciamo, acceso, produceva la temperatura, surriscaldava l'acqua. L'acqua saliva verso l'alto all'interno di un cilindro, vedete, A è il serbatoio d'acqua, B invece è il cilindro all'interno del quale operava verticalmente un pistone. La trasformazione dell'acqua in vapore portava a una dilatazione in forma gassosa e a spingere verso l'alto dentro al cilindro il pistone. Questo movimento verso l'alto, vedete, si estendeva attraverso un braccio meccanico oscillante e al quale nella parte di sinistra dell'immagine era incatenato un sistema che cadeva verso il basso all'interno della galleria che si intendeva, diciamo, svuotare dell'acqua nella miniera. Quindi il processo era tutto sommato semplice da chiarire: portare a temperatura l'acqua in maniera che si trasformasse in gas, il gas spingeva verso l'alto il pistone faceva salire il braccio che vedete indicato come F, per converso scendeva verso il basso anche grazie, diciamo, a un apposito peso, il punto H, scendeva, diciamo, nella galleria, prelevava l'acqua, poi avveniva il processo inverso. Come si poteva in qualche modo ottenere il processo inverso? Per raffreddamento dell'acqua che si era trasformata in gas all'interno del cilindro B. Come lo si poteva ottenere questo tipo di processo? Facendo raffreddare l'acqua stessa, condensandola in qualche modo, quindi facendo il processo inverso dalla condensazione, cioè della trasformazione del liquido in gas, bisognava raffreddare il gas e questo avrebbe portato, diciamo, a una riduzione dimensionale e alla sua ritrasformazione in acqua. Era un processo naturalmente che richiedeva un po' di tempo, ma nel frattempo la pompa sarebbe tornata nella sua posizione originaria. Naturalmente la discesa del pistone all'interno del cilindro avrebbe trascinato con sé il braccio meccanico superiore e avrebbe portato verso l'alto tutto il sistema che troviamo a sinistra, che quindi toglieva l'acqua alla miniera. Questa macchina funzionò essenzialmente proprio per il drenaggio delle miniere. Ma in che cosa consistette la grande trovata di Watt tra gli anni 60 e 70 del Settecento? Come vedete, abbiamo una cerchiatura analoga a quella che abbiamo nell'immagine di sinistra, che contiene esattamente le stesse cose, anche se diversamente disegnate. Una caldaia verso il basso, sotto a questa c'è una fonte, diciamo, di calore che surriscalda l'acqua. Dentro al cilindro abbiamo la formazione del vapore che spinge verso l'alto il pistone, quindi il principio è essenzialmente lo stesso. Qual era però il limite fondamentale che Watt riconosceva o individuava nel motore di Newcomen? Il fatto che il raffreddamento dell'acqua all'interno del cilindro fosse molto lento e procurato in due diverse maniere, cioè acqua fredda era iniettata sopra al cilindro per raffreddarne anche, diciamo, le pareti, diciamo, esterne, anche la parte superiore del pistone, ma anche dalla parte interna, vedete, veniva buttata dentro attraverso diciamo il tubo P, veniva buttato dentro dell'acqua fredda, quindi si raffreddava progressivamente l'intero cilindro. Questo, secondo Watt, richiedeva impiego di tempo, quindi utilizzo eccessivo, diciamo, della fonte di energia basilare per ottenere questo, cioè il carbone che serviva a innalzare la temperatura dell'acqua. E dunque la trovata di Watt consistette nel mettere all'esterno del sistema caldaia e cilindro un condensatore esterno, nel quale, cioè, riportare alla temperatura utile l'acqua, ritrasformando il gas, dunque il vapore, diciamo, in acqua, senza dovere tuttavia raffreddare l'intero cilindro. L'intero cilindro rimaneva nella sua, diciamo, temperatura leggermente calda, per dire, insomma, e dunque era già pronto per accogliere nuovamente l'acqua, portarla ad ebollizione. Questo tagliava i tempi, riduceva la dispersione del calore. Questa sola differenza, che può sembrare, diciamo, ecco, ai profani, ecco, è un problema tutto sommato marginale, è stata invece fondamentale, perché ha accelerato i tempi necessari all'intero sistema per produrre la sua energia meccanica, fosse legata al drenaggio delle miniere o ad altre funzioni, e soprattutto comportò una evoluzione complessiva di questa macchina, che diventava da relativamente efficiente nella prima metà del Settecento, decisamente efficiente nella seconda metà del Settecento. Sarebbe bastata la invenzione di Watt a dare il via alla rivoluzione industriale? Ma naturalmente no. Anche perché Watt era un ingegnere, era uno scienziato, quindi aveva progettato questa macchina, ma da qui a renderla operativa e soprattutto a renderla diffusa e utilizzabile nel nascente sistema industriale era tutt'altra cosa. Occorreva l'intervento di una figura che è decisiva in questa prima fase della industrializzazione mondiale. E cioè un imprenditore, un capitalista, quindi dotato delle risorse economiche necessarie per far sì che, come in questo caso, una invenzione oggettivamente efficace possa diventare anche frutto di una produzione di quella apparecchiatura su scala relativamente bassa, poi commercializzata e dunque anche a sua volta produttrice di ritorno economico. Vale a dire, un conto è progettare, inventare, diciamo una cosa, se vogliamo anche geniale, un conto è trasformarla in un elemento che può essere costruito su vasta scala, venduto, esportato e quant'altro. E questo tipo di fondamentale funzione venne ricoperta da Matthew Boulton, che diciamo entrò in partnership con James Watt in questo progetto che poi sarebbe stato decisivo. Dunque, a tutti gli altri elementi che abbiamo già visto sullo sfondo delle premesse della rivoluzione industriale, aggiungiamo anche la creatività, la genialità dell'ingegnere James Watt e anche però l'intuizione e la volontà di rischiare dell'imprenditore Matthew Boulton. È questo insieme di fattori che in qualche modo apre le porte alla prima fase, alla prima stagione del sistema industriale. Ciò che fece Boulton nel contribuire all'affermazione e allo sviluppo della invenzione di Watt fecero numerosi altri imprenditori inglesi in quel periodo relativamente al sostegno economico, imprenditoriale e anche diciamo di investimento sul nuovo che caratterizzò questa prima stagione della industrializzazione mondiale. Vale a dire, teniamo conto che al di là dei materiali, al di là delle scoperte, al di là delle condizioni demografiche, della rivoluzione agraria, eccetera, occorreva anche un ceto imprenditoriale che si facesse portatore di queste nuove condizioni e le sfruttasse per spingere avanti, modificando nel profondo l'intero sistema produttivo fino ad allora adottato. Dunque, la figura del capitalista imprenditore. Da un certo punto di vista, la stessa figura di quell'imprenditore che nel sistema proto-industriale aveva raccolto attorno a sé alcuni artigiani con i quali appunto aveva dato vita a questo sistema, a questa sinergia pre-industriale. A quali ceti sociali appartenevano questi imprenditori della prima ora? I dati statistici ti dicono che non erano necessariamente provenienti già da settori di investimento economico, c'erano anche professionisti delle più disparate, diciamo, ecco, professioni che investivano i guadagni ricavati dal proprio vero lavoro nella nuova forma di produzione. Si tenga conto che in questa prima fase di sviluppo industriale non occorrevano per dar vita a quelle di cui poi parleremo, cioè alle prime fabbriche, non occorrevano capitali ingentissimi, si trattava di forme di investimento non naturalmente alla portata di tutti, ma insomma affrontabili anche per ceti socialmente medio-alti, dunque non era necessario ricorrere a grandi capitali per operare e investire in questa nuova, diciamo, forma di produzione. La fabbrica, ecco, l'elemento che più lega, da un certo punto di vista, però solo, ecco, il sistema proto-industriale al primo vero e proprio sistema industriale, è proprio un luogo di lavoro che prevede la presenza di un imprenditore che in qualche modo è proprietario della struttura, dei materiali e quant'altro, e sotto la sua, diciamo, direzione operano numeri, diciamo, di lavoratori, il più delle volte dotati di capacità artigianali, ecco, che appunto partecipano collettivamente a questa impresa, a questa nuova forma di organizzazione produttiva. Gli spazi si ampliano e soprattutto comincia a sopravvenire la necessità dell'organizzazione interna del lavoro, dato che il numero, diciamo, delle maestranze impegnate assomma a diverse decine e a volte, ma in casi eccezionali, ad alcune migliaia. Quindi la fabbrica come luogo simbolo a sua volta di questa prima industrializzazione. Non dobbiamo pensare ancora a complessi industriali delle dimensioni che poi si affermeranno solo, ecco, nelle fasi successive di sviluppo industriale, di cui poi parleremo, ma si tratta già di luoghi di dimensioni relativamente vaste e diciamo capaci di contenere non solo un numero relativamente elevato di lavoratrici o di lavoratori, ma anche le apparecchiature di cui questo nuovo sistema produttivo si serve. E qui c'è la differenza fondamentale tra il sistema proto-industriale e il sistema industriale vero e proprio. Il fatto, cioè, che vengano introdotte progressivamente le macchine. Macchine che nel caso specifico dell'utilizzo del motore o delle macchine di Watt, poi successivamente elaborata, hanno la funzione all'interno, ad esempio, di uno stabilimento, di una fabbrica tessile, perché è soprattutto nel settore tessile che avverrà questa svolta produttiva in una sua prima fase. Dicevo che il motore di Watt ha la funzione all'interno di questa struttura di costituire l'unica fonte di energia. E come allora questa fonte di energia, che era stata concepita principalmente per drenare le miniere, le gallerie delle miniere, può essere utilizzata all'interno di una fabbrica tessile? Attraverso un sistema ben congegnato di cavi metallici o altro che collegano all'unica fonte, diciamo, centrale, il motore di Watt, i vari telai meccanici che operano all'interno della struttura sotto la guida naturalmente di personale umano. Se torniamo alla diapositiva numero 48, possiamo vedere ad esempio in alto a destra, quindi a fianco dell'immagine di cui ci siamo già serviti per rappresentare un modello di proto-industria, vediamo all'interno di una fabbrica tessile queste, diciamo, sistemi, questi telai meccanici che, come vedete dalla parte superiore dell'immagine, sono tutti collegati tra di loro e operano attraverso una unica fonte di energia che è data appunto da una macchina a vapore che sta muovendo l'intero sistema. Ecco dunque che diversi degli elementi che abbiamo via via elencato come preparatori o decisivi, se volete, per l'impianto di questa nuova fondamentale forma di produzione manifatturiera, cominciano a quagliare tra di loro, perché da un lato abbiamo l'evoluzione più della tecnica che non della scienza in senso proprio, attraverso appunto la macchina o il motore di Watt. Abbiamo un settore settore merceologico specifico che viene direttamente interessato da questa trasformazione ed è il settore tessile. Ricordiamo d'altronde che il settore tessile, quindi la produzione di vestiario, era uno dei tre elementi di sostentamento fondamentale della popolazione già nelle epoche precedenti. Ricordate? Cibo, vestiario e una dimora, un alloggio. Dunque, la possibilità di sviluppare, di incrementare il settore tessile attraverso la meccanizzazione parziale del lavoro consentita dal motore di ruota all'interno delle fabbriche tessili veniva incontro all'esigenza di una aumentata domanda, quindi all'aumentata domanda di vestiario, naturalmente non di abbigliamento di lusso, che non era certamente affidabile a queste fabbriche, ma diciamo un abbigliamento base, se vogliamo, adatto alla popolazione e agli stessi lavoratori e lavoratrici che erano impegnati all'interno di queste strutture. Ma da dove veniva questa manodopera? Ecco che troviamo anche qui un nesso con quanto già detto. Veniva da un lato dall'aumento demografico, per cui le nuove generazioni avevano in qualche modo una possibilità di sbocco in questo nuovo mercato del lavoro, delle fabbriche, laddove invece in precedenza tutto questo non era possibile. Ma nello stesso tempo va ricordato che c'era anche un problema di progressiva liberazione, purtroppo, anche della manodopera rurale, dovuta al fatto che la chiusura o la riduzione progressiva degli open fields o delle common lands aveva in qualche modo prodotto un esubero di lavoratori nelle campagne. Quindi questo problema più l'altro determinarono questa crescente disponibilità di manodopera che sarebbe appunto confluita nelle fabbriche, nelle nuove, diciamo, sedi del lavoro manifatturiero. Dunque, nuova organizzazione del lavoro, nuovi luoghi per lavorare, una classe imprenditoriale che si dedica, che si impegna in questo nuovo investimento. Tornando però al discorso più tecnico, quali risorse, quali, diciamo, fonti energetiche consentirono tutto questo, va aggiunto un altro fattore che concorse al far sì che in Inghilterra e non altrove si potessero determinare tutte queste condizioni favorevoli, e cioè sia il motore di Newcomen che poi il motore di Watt nelle sue varie future elaborazioni richiedevano una fonte di energia, il carbone. Ora, il carbone era naturalmente utilizzato da epoche inenarrabili, ma era il carbone di legno, da legna, determinato cioè dalla combustione della legna. Questo carbone non era particolarmente efficace e soprattutto comportava una crescente deforestazione delle aree che intendevano utilizzarlo e oltretutto naturalmente era costoso. Fondamentale allora per consentire in certe aree europee, non solo nell'Inghilterra ma ancora ad esempio nel Belgio e non altrove, la presenza di giacimenti di carbon fossile. Il carbon fossile esisteva, era già presente, andava naturalmente estratto, ricavato, diciamo, nelle zone in cui si trovava e poi poteva essere utilizzato direttamente come combustibile. Quindi un ulteriore elemento che avrebbe reso possibile in Inghilterra e non altrove tutta questa dinamica che abbiamo sommariamente ricostruito è legato alle risorse naturali di quel territorio. Non serviva più dunque avere vicino dei corsi d'acqua come nel caso dei mulini ad acqua, non era più necessario avere distese pianeggianti e ventilate per il funzionamento dei mulini ad aria, occorrevano tuttavia dei giacimenti carboniferi, perché questi avrebbero prodotto, con costi relativamente bassi, ingenti quantità di combustibile indispensabile per far funzionare le nuove apparecchiature e conseguentemente introdurre queste apparecchiature a un costo relativamente affrontabile per gli imprenditori di questa prima pionieristica epopea industriale, all'interno appunto del sistema di fabbrica che andava via via delineandosi. Quindi un elemento non meno simbolico della macchina di Watt è il carbone. Il carbone come materia prima fondamentale, ma attenzione, il carbone fossile, non il carbone da legna, e a fianco il ferro, vale a dire un metallo anch'esso naturalmente conosciutissimo, utilizzato in tutte le culture e civiltà da sempre, ma che diventava in questa situazione un elemento fondamentale, perché le apparecchiature, le macchine, diciamo così, come di Newcomen, poi di Watt, erano costruiti con materiale metallico, non potevano, diciamo, i processi di combustione, ebollizione, condensa e quant'altro svilupparsi se non, diciamo, in un ambiente che fosse in grado di contenere, diciamo, tutto questo processo di trasformazione chimica. In tal senso il legno naturalmente era assolutamente inadatto. Per cui aggiungiamo a questi elementi che già abbiamo individuato le due materie prime fondamentali per spiegare come mai in quel periodo storico e in certe aree dell'Europa in particolare si sviluppò la prima ondata di industrializzazione, dunque carbone e ferro. Se il settore tessile fu il settore per antonomasia, diciamo, della prima rivoluzione, cioè della rivoluzione industriale o della prima industrializzazione, va aggiunto che anche il settore metallurgico va richiamato proprio per l'importanza, diciamo, del ferro appena evocata. E non è un caso che diversi protagonisti o imprenditori o, diciamo, inventori di questa prima stagione fossero proprietari o imprenditori nel settore delle fonderie e dunque nel settore metallurgico applicato in particolare al ferro e alla sua utilizzazione. Si potrebbe dire ancora molto altro, possiamo aggiungere senz'altro, avanzando cronologicamente all'interno della prima metà dell'Ottocento, che questo processo, questa profonda trasformazione nel sistema produttivo lasciò abbastanza rapidamente il settore tessile e altri settori più o meno connessi, non nel senso che allora pose fine alla meccanizzazione dell'industria tessile, ma la lasciò andare in qualche modo per la propria strada, mentre continuò a svilupparsi in maniera sempre più ampia la riflessione sul come utilizzare per altre destinazioni che non fossero meramente la produzione di abiti, eccetera, l'insieme di invenzioni che via via erano state elaborate e che ora risultavano disponibili. Un settore che avrebbe beneficiato in maniera fondamentale di questa evoluzione tecnica con tutte le sue implicazioni fu il settore dei trasporti. si tenga conto che l'allargamento della domanda relativa ad esempio al settore tessile e la possibilità di risposta nell'offerta a questa domanda legata a un aumento di produzione consentito proprio dalla meccanizzazione nelle nuove fabbriche non avrebbe potuto sviluppare tutta la propria potenzialità se non fossero anche via via evoluti i mezzi di trasporto delle merci. Non dimentichiamo che ancora nel pieno Settecento gran parte delle merci che venivano trasportate via terra lo facevano appunto su carri trainati da animali. Dunque, il settore dei trasporti, strettamente collegato con i principi base della macchina a vapore di Watt, seppure modificata, adattata e ridotta nelle sue dimensioni, è tutto lo sviluppo del sistema ferroviario. Presto ci si rese conto che le potenzialità di sviluppo di quelle apparecchiature che non richiedevano una particolare allocazione e che assumevano dimensioni sempre più compatte, dunque erano trasportabili, avrebbe potuto aprire scenari di sviluppo futuri enormi nel settore dei trasporti. Si tenga conto che il principio di far correre su delle rotaie dei carrelli, quindi non pensiamo già alle locomotive, ai treni, ma a qualcosa che ha preceduto, era già conosciuto e veniva utilizzato sempre nelle miniere che abbiamo già evocato. All'interno delle stesse si erano cioè già costruite delle rotaie prevalentemente in legno sulle quali venivano fatti correre dei carrelli per il trasporto dei minerali dalle gallerie alla superficie. Solo che questi, diciamo, carrelli erano trainati in superficie da decine e decine di cavalli. Quindi l'introduzione dell'energia meccanica attraverso il processo, diciamo, del vapore adottato nel motore di Watt consentì già nelle miniere la sostituzione dell'energia animale con appunto questa nuova fonte di energia. Ma il principio del far correre su delle rotaie un carrello, un qualcosa che in qualche modo contenesse o merci o persone, naturalmente dalle a poco si sarebbe presto sviluppato. Se ci muoviamo cronologicamente verso gli anni 20 e 30 dell'Ottocento, vediamo già pullulare i progetti, le invenzioni e i tentativi, gli esperimenti di dare via a questa nuova grande prospettiva, questo nuovo grande scenario nei trasporti che poi sarebbe diventato l'emblema dello sviluppo industriale, soprattutto nei mezzi di trasporto, nei decenni centrali dell'Ottocento e nella seconda metà dell'Ottocento, quando si registrerà un vero e proprio boom nella costruzione mondiale delle reti ferroviarie. Naturalmente il discorso sulla prima industrializzazione potrebbe continuare pressoché all'infinito, cosa che non rientrerebbe con i miei obiettivi in questa situazione. Ciò che andrebbe aggiunto, non a completamento del discorso, ma a integrazione, ecco, almeno nelle sue basi fondamentali, sono anche le conseguenze sociali determinate da questa prima ondata di industrializzazione. Se finora abbiamo concentrato la nostra attenzione sui benefici, sugli sviluppi, sulla evoluzione complessiva del sistema produttivo inglese e poi in parte europeo e nordamericano, e tutto questo lo abbiamo in qualche modo considerato secondo una prospettiva positiva, era un aumento di produzione che portava tra l'altro alla diffusione di merci che prima potevano arrivare faticosamente al di fuori dei mercati locali, quindi tutti elementi da un certo punto di vista positivi. Ma tutto questo non passò senza, diciamo, conseguenze importanti dal punto di vista sociale. Ricordiamo, lo abbiamo già fatto, ma ripetiamolo, le conseguenze nella manodopera rurale nelle campagne determinate appunto dalle recensioni. Possiamo aggiungere che il nuovo luogo di lavoro, la fabbrica, ospitava maestranze sempre più numerose, ma totalmente al di fuori di una regolamentazione che impedisse, qualora fosse stato necessario, al proprietario imprenditore di applicare all'interno della propria fabbrica orari eccessivamente prolungati, salari il più possibile bassi per contenere naturalmente le spese, il costo del lavoro e soprattutto, e ancor peggio, l'utilizzo di manodopera femminile e infantile. Al di là di quello che accadde complessivamente in questa prima stagione della diffusione del sistema industriale, che tra l'altro a metà 800 portò ad esempio Marx ed Engels in Inghilterra proprio per studiare le conseguenze sociali di questo straordinario processo di evoluzione guidato dalla classe borghese, però anche in altri settori non strettamente legati all'evoluzione industriale, la consuetudine di utilizzare sempre più intensamente la manodopera femminile, maschile, scusate, in questo caso, e perdonate, ancora di più infantile, lo troviamo nell'immagine in basso a sinistra della diapositiva 48. Se in alto a destra avevamo la protoindustria e in alto a sinistra, in alto a destra abbiamo l'industria tessile meccanica, in basso a destra abbiamo questa foto che non può non suscitare amarezza nel vedere appunto bambini, ragazzini a fianco degli adulti che, come facilmente intuibile dalle condizioni in cui si trovano, erano appena usciti dal lavoro in miniera. L'utilizzo del lavoro minorile in questa fase dell'industrializzazione mondiale è dilagante e fuori da ogni controllo legislativo, perché diciamo la spinta all'evoluzione del sistema produttivo e i benefici che ne conseguono ricevono da parte anche delle autorità politiche dei vari stati implicati in questo processo, ecco, una maggiore attenzione che non le conseguenze sociali che ne conseguirono. E per chiudere l'argomento, un accenno anche alle dinamiche, diciamo, della popolazione legate proprio al processo di industrializzazione delle varie aree territoriali. Possiamo vederlo attraverso la diapositiva numero 52, che ci fa vedere relativamente ad alcuni stati l'evoluzione della percentuale di collocamento del fisico della popolazione o nelle zone rurali, come era tradizione dominante in precedenza, o viceversa nelle aree urbane. Come possiamo vedere con una certa, diciamo, facilità analizzando questa diapositiva, poi la esaminerete, ecco, autonomamente con maggiore, ecco, meticolosità, assistiamo a partire dal 1800 circa, ma già dalla metà del 700, ma soprattutto l'805, a una crescita progressiva ed esponenziale della urbanizzazione della società man mano che prevale il sistema industriale. La ragione è ovvia. Le aree industriali sono nelle periferie urbane, anzi, dove si sviluppano nuovi, ecco, complessi industriali, nasceranno poi o cresceranno di dimensione le vicine città. Questo determinerà un progressivo impoverimento nell'antropizzazione delle campagne, perché se ci spostiamo nel corso del Novecento, o addirittura verso la fine del XX secolo, anticipando problemi sui quali poi dovremo tornare, vedete che in tutti gli stati che vengono qui elencati, la percentuale di popolazione che continua a vivere fuori, diciamo, dalla realtà urbana è bassissima ormai, ecco, si riduce al 20 o al massimo al 30%, è un processo di trasformazione espressamente legato all'evoluzione del sistema industriale e alla forza attrattiva della manodopera che questo sistema eserciterà a danno della precedente, diciamo, ruralizzazione nella distribuzione della popolazione.